I Love You Baby Jovanotti, il suo nuovo singolo, 7 minuti dopo le 11. Ben ritrovati su Radio Time, anche su Radio Time TV sul canale 91. E salutiamo quanti ci stanno seguendo anche in diretta Facebook. Questo è il Time Magazine con Massimo Pisciotta
e Mario Caminita.
E diamo il ben trovato al candidato alla poltrona di sindaco, architetto Franco Miceli, presidente, ancora attualmente presidente dell'Ordine Nazionale degli Architetti. Una carica peraltro prestissima ricevuta, no? Cos'è? 2021, se non vado errato.
Maggio 2021, grazie.
Quindi freschissimo. Ben trovato. Allora, un'ora insieme, 338-625-2521, per i vostri messaggi, sono già arrivati tanti messaggi che naturalmente gireremo al nostro ospite. Io partirei subito da quella che è la domanda che in tanti si stanno ponendo, sia che afferiscano a quella che è, diciamo, il canale del centrosinistra, sia anche per i curiosi e anche per quelli che magari non andranno a votare. Il candidato Franco Miceli è la continuità della visione di Leo Luca Orlando? La proprio butto lì terra a terra in modo che sia più comprensibile.
Chiedono gli ascoltatori sostanzialmente.
Ma io credo che si può parlare di continuità solo nel caso in cui questa continuità è fatta di aspetti concreti che in questo momento assolutamente non ci sono.
Non divisioni, quindi.
Ecco, sì, no. Penso che io sono stato peraltro negli anni 90 assessore.
Assessore, proprio con Orlando, certo.
Con Orlando. La primavera palermitana, esatto. Sono stato tra i protagonisti.
Certo.
E avevo delle deleghe anche molto importanti, i lavori pubblici, l'edilizia privata.
Quindi la macchina la conosce?
La macchina,
anche se non è più la
macchina,
stessa.
Quella, ecco, macchina la conoscevo bene. Poi, ecco, insomma, molte cose sono cambiate, adesso vedremo. Ora, io credo che chiunque arriva e si propone al governo della città deve tener conto di quello che è stato fatto nel passato. Fa, certo, una valutazione, un'analisi della situazione, vedendo le luci e le ombre delle cose che sono state fatte. Ma serve questo a costruire una nuova fase. È finita l'epoca, uso questa espressione, orlandiana, okay, no? Che è durata moltissimi anni. Io credo che Palermo deve guardare al futuro e aprire una nuova fase. Cosa voglio recuperare di quell'esperienza?
Infatti, cosa si salva di questa esperienza e di questa città?
Ma io credo che Orlando resterà un sindaco longevo, ma anche che ha determinato dei fatti molto importanti nella vita della città, quindi ha traghettato la città verso una dimensione asfittica molto legata a temi che non erano proprio espressione della sua identità. Lui ha riscoperto alcune identità di Palermo, le ha fatti diventare elementi di valore. Penso al tema dei diritti di cittadinanza, penso all'accoglienza, penso a lanciare all'esterno, verso anche
l'immagine della città nel
mondo, un'immagine diversa della città. Ecco, questi valori io credo che devono essere salvaguardati. Okay. Poi come questi valori devono essere concretamente realizzati, questo è un problema, nel senso che lì mi pare che bisogna mettere mano, diciamo, a rivedere alcune cose, soprattutto per far diventare la nostra città una città in grado di poter essere attrattiva. Attrattiva per i palermitani, ma attrattiva soprattutto per quelli che vengono da fuori.
Spesso quando si parla con un candidato sindaco c'è la famosa storiella dei 100 giorni. Cosa fare nei 100 giorni? Più che 100 giorni io le chiedo le tante emergenze, perché se dovesse diventare sindaco lei sarà il sindaco che affronterà per la prima volta a Palermo tante emergenze contemporaneamente, da quella abitativa a quella del bilancio a quella delle infrastrutture. Ecco, da dove intenderebbe partire?
Allora, sicuramente c'è un grande tema, che è il tema del risanamento economico e finanziario del comune, delle, certo, casse del comune. Certo. Lì problemi ce ne sono tanti, però credo che la situazione è difficile ma non irrisolvibile.
C'è il detto che dice Uparrino missa senza picciole un ne canta.
Non ne canta. Oh. Quindi diciamo dobbiamo risanare le casse del comune. Credo che operazione è un'operazione fattibile. Io già sto studiando questo problema, no, ma lo sto studiando concretamente. Nel, certo, senso, sono stato intere giornate a guardarmi documenti, conti, carte, e capire dove sono le criticità che vanno affrontate. Ma questo è un tema che noi affronteremo in un tempo non lungo, evidentemente abbastanza ridotto, però ci sono delle altre emergenze su cui bisognerà subito intervenire. Quali sono queste emergenze? Cioè,
noi lo sappiamo, sappiamo se sono le stesse.
Tutti lo sanno. Può darsi che sono le stesse.
Può anche darsi che coincidano.
Io confido nel fatto che possano essere le stesse. Penso al tema dei rifiuti, no? Ecco, quando dicono una città attrattiva deve risolvere questi problemi che sono fondamentali nella vita di una città. Penso al tema dei rifiuti, penso a questa emergenza dei cimiteri, che non sarà un problema facile da risolvere, però dobbiamo mettere in campo tutte le strategie e le forze necessarie perché si affronti l'emergenza e contemporaneamente si faccia anche un lavoro strutturale per evitare che questi
che si ripeta il danno.
Esatto.
Quindi una programmazione, cioè quella che sembra essere mancata fondamentalmente in questi anni qua a Palermo.
Il tema della programmazione è un grande tema, lei è, tu ci diamo
sì, del cuore. Tu, certo.
Tu hai messo il dito su un tema importante. Il modo di funzionare del comune è, diciamo, per una serie di disfunzioni che questo comune ha, ma non riguarda
anche strutturali,
strutturali non riguarda solo Palermo, questo è un tema che riguarda tutte le grandi come aree urbane, quasi tutte del sistema Italia. E lì il tema è che ci deve essere un rapporto, attualmente non c'è, tra programmazione e bilancio. Tu devi programmare
se sai quanti soldi hai in tasca.
Se sai quanti soldi hai in tasca, risolvere i problemi a cui facevo riferimento prima, però questa rapporto temporale, programmazione e bilancio attualmente non esiste. Cioè il bilancio.
Cioè, hai avuto contezza di questo? Ce lo dici perché ne sei certo?
Ne sono certo, perché praticamente il bilancio viene fatto nel momento in cui non c'è una programmazione e si va a affrontare i temi quasi, direi, per estremizzare giorno per giorno. Ecco. Allora noi dobbiamo mettere ordine a questo sistema e quindi fare un'operazione, come dire, diversa, che è quella programmazione, risorse, realizzazione, monitoraggio di quello che si fa.
Dalle piccole alle grandi
risultati.
Cose, naturalmente. Mentre stavi parlando, visto sono arrivati almeno una quindicina di messaggi, di questi ad occhio direi il 70% riguarda un argomento, ce lo chiedono tutti, il tram. Però voglio partire da questa domanda che è leggermente diversa, si lega al fatto del tram, ma dice: come eventuale sindaco della città metropolitana si può pensare ad un tram o a una metropolitana che raggiunga anche la provincia? E poi ovviamente tutti chiedono cosa fare del tram, proseguire col progetto attuale, cambiare il progetto, cassarlo proprio, ecco, che idee ci sono?
Allora, sul tema dell'area metropolitana io penso questo: questa è la prima volta che si elegge il sindaco di Palermo e dell'area metropolitana, perché diciamo, lo stesso sindaco Orlando è diventato in corso d'opera. Adesso invece c'è un'elezione.
Come no?
Il tema dell'area metropolitana ritengo che sia strategico, perché credo che i problemi di Palermo devono essere affrontati tenendo conto di un contesto di area vasta. Molti problemi possono essere risolti se la città riesce a dialogare, a affrontare gli aspetti sistemici dell'area metropolitana. E il tema dei trasporti è importantissimo. Noi abbiamo un grande flusso di persone che ogni mattina, ogni sera si spostano.
Come no?
Entrano a Palermo, da nord, escono sud, a Palermo per motivi di lavoro.
E fino ad ora quasi tutti dal Ponte Corleone.
E passano tutti purtroppo dal Ponte Corleone, che sappiamo in che condizioni si trova. Condizioni che non sono nuove. Io sono stato assessore della pubblicità nel 2000.
Già dai tempi
è una di quelle cose che ho fatto, è su diedi a quel tempo un incarico a un'equipe di ingegneri strutturisti di alto profilo, perché già allora i problemi cominciavano a diventare evidenti.
Sì, certo.
Poi andai via e non è successo più niente.
Ah, ecco. Quindi si stava cominciando mentre
io stavo cominciando, perché
poi subentro Emilio Arcuri, se non vado.
No, poi
cambiò tutto. Sì, è vero,
poi cambiò tutto. E quindi,
perché nulla dovesse cambiare.
Quindi del Ponte Corleone non se ne occupò più nessuno. Sono passati 22 anni. Sono passati 22 anni, cioè ci troviamo in una situazione d'emergenza. Ma perché avevo affrontato il tema del Ponte Corleone? Perché è una infrastruttura strategica. Se
viene è una via di uscita della città.
Isoli la città. Anche per motivi di sicurezza.
Non è una via di uscita in questo senso.
Via di uscita, di fuga.
Di fuga esatto,
eventualmente.
Certo.
E quindi insomma ho affrontato la questione nel 2000, poi insomma le cose sono andate come sappiamo.
Ho capito.
Il tema dei trasporti è importante, quindi non possiamo soltanto pensare al sistema dei trasporti su gomma privato,
certo.
Dobbiamo pensare a un trasporto pubblico di massa. Ora io dico sul tram, questa è la prima volta nella storia della città di Palermo che il comune è dotato di un piano. C'è una strategia.
E anche un budget per metterne in opera.
C'è una strategia, ci sono anche le risorse. Non era mai accaduto prima, sì, questo, quindi diciamo, questo piano, chi ne parla bene, chi ne parla male, però c'è un piano, mm, che prima non c'era.
È già cosa buona.
È già cosa buona. Ci sono anche le risorse, che io credo che sia buona cosa e giusta non perdere, no, queste risorse.
Sarebbe follia accettarle.
Pura follia. Il tram ha un vantaggio, questa è la mia visione. Io sono stato sempre, diciamo, contrario a vedere...
Posso consigliare di non dire visione? Usare un altro termine.
No, poi sulla visione vorrei dire qualcosa, okay, per spiegare meglio il concetto di visione.
Mi permetto, perché ne abbiamo sentite tante di visioni. Per
hai fatto bene, tutti parlano visione, una parola abusata, diciamo.
Esattamente.
Non sono mai stato d'accordo sullo scontro ideologico. Al tram si contrappone la metropolitana o viceversa.
Uno, cioè, non esclude l'altro.
Uno non esclude l'altro.
Okay.
Devo dire però che il tram, per certi versi, ha degli elementi che altri sistemi di trasporto non hanno, perché il tram, così come è stato pensato a Palermo, io ho anche contribuito a dare delle idee da questo punto di vista, è un vettore, cioè una struttura, infrastruttura, che può determinare, se evidentemente coordinata in un certo modo, anche processi di rigenerazione urbana. Cioè passa la linea, ma io organizzo il sistema urbano, lo miglioro,
e
lo
nascono attività intorno.
Ecco, attivo una serie di processi. Allora, questo piano noi lo valuteremo, vedremo anche come migliorarlo, forse probabilmente non sarà sufficiente rispetto ai bisogni futuri. Abbiamo il passante ferroviario che si sta completando, abbiamo la chiusura dell'anello interno, che è il metrotreno, cioè
sì,
qualcosa che passa.
Sì. Però di tram molti fanno riferimento al tram in Via Libertà.
Il che tram
è
di Via Libertà.
Allora, è veramente necessario, dicono.
Secondo me quello è un asse di attraversamento importante della città, e credo che chi ritiene che il tram, diciamo, possa attenuare la bellezza della libertà, insomma, questo concetto mi convince poco, devo dire, perché voglio dire, il tram a Milano passa su Piazza Duomo.
Sì, certo.
Poi magari i nostri cittadini palermitani vanno a Milano, fanno la fotografia col tram che passa.
Sì. Il tram è lì da almeno 70 anni, così come l'avevamo qui 80 anni fa.
Il tram è lì da 70 anni e oltre. Quindi, insomma, si tratta di avere, diciamo, dei vettori moderni, cioè un tram moderno. Io non so adesso.
Perché quello che spaventa, mi pare aver capito in Via Libertà, è il fatto che deve essere smantellata, tolti tutti i parcheggi, fare dei parcheggi sotterranei.
Questo è un vecchio progetto.
Non so se è sempre quello.
Dei parcheggi sotterranei è un vecchio progetto.
Voglio dire, ma rimane quello di là. Cioè, perché facciamo i parcheggi sotterranei a pagamento? Cioè, ci sono tante cose abbastanza
storte. C'è tanta paura nel mettere mano su Via Libertà.
Per esempio, a proposito di tram. Dice buongiorno.
C'è la pubblicità,
sì, vediamo. Faccio questa domanda, così poi la lasciamo la pubblicità, casomai può rispondere dopo. Perché il tram sicuramente può portare tanti vantaggi alla viabilità. Probabilmente ne crea anche qualcuno di automobilisti che per necessità devono prendere l'auto, o proprio perché siamo palermitani e ci piace prendere l'auto anche per andare al panificio. Però dice al tram in Corso dei Mille. Scusami. Sì, esatto. Per percorrere 1,5 km ogni mattina devo praticamente passare più di un'ora in macchina, perché c'è questo tram che restringe le carreggiate. Quindi questa è la domanda, io ti fermo un attimo qua, c'è la pubblicità, qualche spot e poi torniamo. Restate con noi, poi torniamo in diretta con il candidato Franco Miceli. Sacrifice The Weeknd, ben ritrovati in diretta al Time Magazine su Radio Time, puntata speciale, ospite con noi il candidato sindaco Franco Miceli, a cui diamo nuovamente il benvenuto, ben trovato. Sacrificio, con questa canzone parla di sacrificio. È chiaro che questi prossimi 5 anni, per chiunque siederà su quella poltrona, non avrete il tempo di grattarvi la testa assolutamente, anzi, ci eravamo lasciati poco prima della pubblicità parlando di quello che quelli che vengono viste come problemi causati da questo sistema tram attuale agli automobilisti che per necessità, ripeto, vogliono prendere l'auto, devono prendere l'auto, anche per quelli che ancora non si sono abituati ai mezzi pubblici. Quindi il cambiamento nella direzione della mobilità dolce, come direbbe l'attuale assessore Catania, quello continua in questo senso.
Ah sì, mobilità dolce, sono tutte le integrazioni che bisogna fare, le mobility, cioè passare diciamo a forme più avanzate tecnologiche di trasporto. Ecco, la cosa che vorrei dire in merito alle disfunzioni oggi della presenza del tram.
Sì.
Noi abbiamo per ora un piano che è stato realizzato in misura molto ridotta.
Parziale.
No? Parziale. Sì. Cioè, cittadino di Borgo Nuovo, Faccio l'esempio che prende il tram e lo prende qualche volta e arriva alla stazione Notar Bartolo, cosa fa? Aspetta un autobus che forse passerà. Sì, o non,
non chiude un cerchio questo tram sostanzialmente,
cioè, e quindi è incompleto, e questo incentiva l'uso del mezzo, del mezzo macchina, privato, certo. Cioè, perché arrivo lì e che faccio? Devo aspettare mezz'ora, tre quarti d'ora che passa un autobus. Allora, nel momento in cui il sistema funzionerà, io col tram arrivo a piazza, alla stazione Notar Bartolo, e cioè il metro treno mi porta in giro per tutto il centro della città. Quindi quando il piano sarà attuato
è completo,
e allora a quel punto, diciamo, il cittadino avrà una convenienza a prendere il trasporto pubblico.
Direi di sì.
Usare il trasporto pubblico.
A quel punto sono anche più giustificate le ZTL e anche le isole pedonali, per carità. Io sono un sostenitore di queste iniziative, solo che andrebbero fatte, diciamo, in maniera un po' più... Però,
guarda, c'è una domanda che arriva da Facebook. Okay. RAP, Reset, Ville Giardini, non sarebbe il caso di fare un'unica partecipata che possa occuparsi a 360 gradi di tutti i servizi di cura e pulizia della città?
Ma questo credo che fosse nelle intenzioni. Se ne era parlato di fare un'unica. Orlando ne parlò di questa cosa. Ne facciamo un'unica sola.
La mia personale opinione è che sono contrario a fare la grande holding che ha al suo interno tutta una serie di competenze. Okay. Perché secondo me se le cose non funzionano crolla il sistema.
Tutto il castello.
Meglio distribuire competenze.
Rami diversi.
Rami diversi, in modo che è più facile, diciamo, controllare il sistema. No, io sono convinto che noi dobbiamo fare un'operazione di profondo rinnovamento delle aziende. Cioè, io penso, ad esempio, che non c'è un'azienda che si occupa del patrimonio pubblico immobiliare del comune.
Questo è un argomento che spesso affrontiamo.
Grande
oggi patrimonio. Molti immobili sono dimenticati dal comune stesso.
Si pagano anche immobili per istituti scolastici che non vengono utilizzati da anni. Questi sono soldi buttati.
Allora, io penso che lì bisogna mettere in campo strategie per mettere a reddito e risanare le casse del comune questo grande patrimonio che si incrementa sempre più anche attraverso le confische alla mafia. Quindi metterlo in un circuito che è un circuito di dare risposta alla città, mettere a reddito, ma è un altro aspetto importante. Può essere messo in un circuito rigenerativo della città, perché io penso che la città debba essere rigenerata. Quindi dare nuova vita agli ambiti urbani più degradati sia dal punto di vista fisico e sociale. E quindi partire dal pubblico può essere la spinta anche per un intervento privato in direzione della rigenerazione urbana.
Allora, torniamo un attimo, vogliamo ancora qualche... cerchiamo di raggrupparle a occhio quelle che hanno lo stesso tema. Aumento dell'addizionale IRPEF, che ne pensa? E soprattutto sul patto che lo ingesserebbe nell'azione amministrativa per 5 anni.
E allora completo io la domanda. Non sarebbe più opportuno mandare il nuovo sindaco a trattare a Roma anziché votare oggi un piano di riequilibrio che potrebbe essere non bastevole di suo?
Ma c'è un patto già sottoscritto sul piano di riequilibrio. Il piano di riequilibrio è la madre di tutte le guerre. Nel senso
è lì che si combatte
proprio
la battaglia.
È lì che si combatte e si riesce per trovare le soluzioni. Diciamo, il piano di riequilibrio è così, prevede un aumento notevole, consistente del IRPEF, dell'addizionale.
Addizionale, senza limiti. Senza limiti, nel senso che tecnicamente
sì, un limite è stato definito grosso modo, però è un limite come dire non è prevista nessuna modulazione di questo aumento, che dico, il fatto che io aumento di X percentuale non è detto che lo devo spalmare su tutti i cittadini.
Appunto.
Lo posso spalmare in funzione del reddito.
Quindi la percentuale.
Quindi chi ha meno reddito paga meno e chi ha più reddito paga di più. Mi pare, insomma, un principio di equità, insomma, fondamentale. Però ecco, io credo il vero tema del bilancio del comune di Palermo è legato alle entrate. Noi abbiamo il 40%, forse qualcosa in più, di evasione dei tributi comunali. E quello lì bisogna recuperare. Se noi siamo in grado di recuperare, non solo possiamo non aumentare l'addizionale, ma potremmo anche forse diminuire.
Io credo, naturalmente è un concetto assolutamente personale, che ne parlavamo proprio questa mattina, ma ne parliamo spesso, che è proprio un po' il cane che si morde la coda, perché tanti cittadini, per scelta, hanno proprio mandato a quel paese queste richieste di pagamento dei tributi. Cioè, ma io perché ti devo pagare una tassa se tu non mi dai un servizio?
Il servizio quindi non arriva perché vengono meno i soldi, quindi è un...
Terrà in considerazione questo aspetto per dire, ok, il passato è passato,
ricominciamo oggi, da oggi.
Vi faccio vedere che potrete tornare ad avere fiducia nell'amministrazione. Ce l'hai questa forza?
Questo è il tema, questo è il tema vero. Cioè, noi dobbiamo dare un servizio efficiente, penso ai rifiuti, ma non solo.
È tutto.
Recuperare l'evasione e creare questo rapporto diverso tra cittadini e comune. Comune, perché poi i cittadini appunto fanno quello che tu dicevi, sì. Cioè, diciamo, non so, io devo pagare la TARSU, ma poi l'immondizia sotto casa accumuli, si accumula in maniera
perché indefinita. Io te l'ho già pagati i miei, te li sei mangiati, ora ti organizzi.
No, ma peraltro diciamo il recupero dell'evasione è importante perché evidentemente hai il tema del di far pagare sempre gli stessi quando aumenti,
man mano anche gli stessi,
no?
Poi
pagare tutti, pagare meno, recuperare l'evasione, avere un servizio efficiente, ecco. Posso dire in una riga.
E questa è una domanda che si lega a quel che abbiamo detto. Semplicemente l'ascoltatore dice: per quale motivo questa volta il palermitano dovrebbe essere invogliato ad andare a votare? Perché c'è il partito dei non votanti, quasi il 50%.
Secondo me anche più alto.
Qual è questa volta veramente il motivo valido per andare a votare?
Secondo me il motivo valido è il fatto che noi, senza il contributo di tutti i palermitani, non apriremo una nuova fase nella vita della città. Okay. Noi c'è una scissione tra la politica, l'amministrazione e i cittadini, che è una scissione grave, ma per colpa della politica e non dei cittadini, evidentemente. E quindi il nostro compito, appunto, facendo così come si diceva una volta, il buon governo, no? Il buon governo, usiamo questa bella espressione.
Basta che non dica il governo dei migliori,
il governo dei migliori non mi interessa. Io dico il buon governo è di recuperare questo rapporto tra i cittadini, la politica e la sua amministrazione. Peraltro, io penso, adesso io avvierò un programma partecipato per questa campagna elettorale. Qualcuno mi dice, ma sì, i soliti programmi, che poi si dice, che campagna elettorale si dice di tutto e di più, poi...
Le periferie, la costa sud, si dicono tutte.
Diciamo, il mare...
Non si nega una parola a nessuno.
L'ho detto mentre avevamo microfono così. Lo dico adesso anche pubblicamente, qui è tutto registrato, qualunque cosa tu
dirai. Se ora mi dici che la costa sud sarà rivalorizzata...
Noi per i prossimi 5 anni ti daremo addosso. Non posso, adesso, niente di personale,
no, assolutamente niente di personale. Sì, la Costa Sud adesso c'è un finanziamento di circa 190 milioni di euro che riguarderà la Costa Sud e anche parte
dell'area
metropolitana, certo. E quello va in direzione appunto a una cosa giusta, questa è importante.
Diciamo che tu sei anche paesaggista oltre che essere architetto.
Sono architetto, sì, paesaggista, mi sono occupato anche di paesaggio, insomma, diciamo,
è una materia che conosci, quindi quello
ho approfondito l'argomento, diciamo.
È un plus per quello che dovrebbe essere il tuo coinvolgimento piuttosto che mero burocrate.
Assolutamente, cioè, diciamo, gli architetti hanno un po' questo ruolo, insomma, di avere la possibilità, hanno la competenza per pensare un'idea di città migliore. Cioè, la differenza tra gli architetti e altre professioni è che noi ci occupiamo quando
di estetica.
Lasciamo stare l'estetica, questo è l'architetto esteta, è un po'
l'arredatore, quello è
un po' retro, noi ci occupiamo delle persone,
giusto, corretto,
delle persone, perché quando pensiamo e progettiamo gli spazi sia esterni che pubblici e che interni, pensiamo alle persone. Un famoso psichiatra italiano una volta in un convegno con gli architetti ci disse: voi avete una grande responsabilità perché in voi sta, diciamo, la possibilità di tenere, diciamo, evitare che la salute mentale della gente
sarebbe fondamentale
degenerare. Perché lo spazio fisico
è fondamentale,
contribuisce
al miglioramento dell'essere. Però insomma, quando mettiamo nella filosofia sarebbe molto bella, diciamo, aspetta che abbiamo la pubblicità, domandone prima della pubblicità, tornando sentiremo la risposta. La domanda riguarda due soggetti in particolare che sono arrivati da diverse persone. Il primo: Già pensata ai componenti della giunta, Giusto Catania avrà sempre un ruolo e Leoluca Orlando farà parte del prossimo governo. Fermati là, qualche spot riponderei dopo.
Però
qualche
se ci
spot.
Seguite su Facebook, qualche cosina ve la diciamo prima.
Torniamo subito, restate con noi. È il bagno a mezzanotte di Elodie, ben ritrovati sulle note della nuova canzone di Elodie, 11.45 ancora su Radio Time, questo è il Time Magazine, in radio, naturalmente anche in TV sul canale 91, attraverso i smart speakers, le vostre autoradio, su internet, ovunque. Dovunque. Potete seguirci. Dovunque. Sempre con noi il candidato sindaco Franco Miceli, candidato per la coalizione di centrosinistra, fondamentalmente PD e 5 Stelle sono a tuo sostegno. E ovviamente anche sinistra comune, Giusto Catania. Quindi torno alla domanda che abbiamo fatto prima della pubblicità e che hanno girato appunto alcuni ascoltatori. Giusto Catania potrebbe riavere un posto in giunta e Leoluca Orlando potrebbe avere un ruolo in questo nuovo sistema?
Allora, premetto che la mia decisione di accettare la candidatura è sostanzialmente discendente dall'autonomia e indipendenza che io devo avere dalle forze politiche.
Mm-hmm. Ecco.
Le forze politiche mi hanno individuato, io ho posto delle condizioni, queste condizioni sono state accettate, ho fatto anche una nota pubblica in cui rifiutavo perché non avevo visto...
Non c'erano le condizioni.
Non c'erano le condizioni. Okay. Dopodiché, insomma, sono venuti da me di nuovamente a dirmi: hai ragione, tu hai carta bianca, sarai tu a guidare la campagna.
Ma è vero che Orlando ti ha detto adesso che non ci sono più queste condizioni, devi salire in sella e candidarti? O qualcosa del genere?
No, Orlando ha accolto la mia candidatura, d'altra parte, insomma, lui conosce bene, insomma, quali sono le mie caratteristiche, appunto, quindi, insomma, non credo, non ha posto nessun veto.
Perché poco potrebbe.
Quindi io penso, ecco, ascolterò tutti, parlerò con tutti, cercherò di capire le ragioni di ciascuno. Poi sarò io a prendere le decisioni.
Certo. Cioè, non hai un'idea di quella che potrebbe essere la giunta?
Ancora no.
La giacchetta non si tira.
Si tira la giacchetta. Io penso a una giunta che sia fatta di competenze, di persone che hanno capacità.
A competenze tecniche o politiche?
Dovremmo cercare di trovare le persone che abbiano un po' l'uno e un po' l'altro, se sarà possibile, per carità. È un po' a mia immagine e somiglianza, perché io sono un tecnico, ma insomma...
Non disegnavo.
A mia immagine e somiglianza è una bella considerazione che registriamo, che rimane registrata. No, però è chiaro, capisco perfettamente.
Ma d'altronde se devo fare un miracolo e salvare Palermo ci sta.
Quindi certo. Mi avete scelto, adesso datemi la possibilità di dimostrare.
È un'assunzione di responsabilità
certo. Anche notevole, notevole. Perché poi è facile dire vabbè, ma io sono qua ma non mi fanno fare nulla. No, io ho dei poteri
che vuoi mettere in
campo. Voglio mettere in atto. Quindi penso a una giunta con quelle caratteristiche, dove ritengo importante la presenza femminile, le donne. Beh, questo è un altro aspetto.
Ma perché? Per la questione di quote rosa? O perché riconosci che le donne hanno
qualità tipiche delle donne?
Assolutamente. Nella mia esperienza, anche recente, insomma, sono stato anche presidente dell'Ordine degli Architetti di Palermo, no?
Per cui,
e il mio consiglio era a maggioranza femminile, cioè erano 8 su 15. Le donne, se si coalizzavano, potevano buttarmi fuori.
Hai rischiato, però hai fatto bene.
E devo dire che, insomma, l'apporto delle donne nel consiglio dell'Ordine di Palermo è stato determinante, perché non è quando prendono un impegno, sono serie, sono responsabili, hanno delle competenze.
E poi sono pragmatiche.
E sono molto pragmatiche, cosa che invece gli uomini non hanno.
L'uomo tende a fissiarsela, diciamo.
L'uomo tende a buttarla in politica.
Esattamente. Allora dice, no, c'è da fare queste cose, la ma a fare. Non è che, quindi, insomma, assolutamente.
E quindi penso a una presenza femminile qualificata di donne, non per le quote rosa, perché... competenze, persone di alto profilo,
un atteggiamento nei confronti della vita un po' più concreto.
E quindi su questo mi riservo di fare una serie di valutazioni e di mettere e proporre una squadra che sia, diciamo, capace di combattere
questa battaglia. A proposito di capacità, arriva questa: Polizia Municipale attualmente del tutto assente, cosa pensa di fare?
Non è l'unico che fa questa domanda. Ci sono molti che parlano di legalità, Palermo contro
questo è sempre il vecchio problema, diciamo. La polizia municipale sta troppo in ufficio e poco nelle strade, ecco. E quindi questa è un'operazione che va a capovolta, insomma. Noi dobbiamo perché avere una presenza.
Tu eleggerai, nominerai un nuovo comandante. Immagini. Hai già fatto questa valutazione?
No, ancora su questo sto occupandomi, appunto, come si diceva prima, della visione.
La visione, ecco.
mamma mia, ancora.
Ma la visione, io penso che una visione, se non è accompagnata da atti concreti, non serve a nulla, diventa un libro,
diventa un visionario,
come il contrario, tanti atti concreti che non fanno una visione non funzionano nemmeno,
sono un compitino, punto e basta,
quindi io credo che noi dobbiamo cercare di fare i due elementi insieme, cioè la visione, dove andiamo
a immaginare qualcosa che gli altri immaginano,
chiamiamola progettazione,
una narrazione di quella che può essere la città nei prossimi 10-20 anni e atti concreti che fanno vivere quella visione e quell'indirizzo.
Qualcuno ti considera già, cioè, mi ricorda molto Orlando dalla voce, che per cui le sensazioni in politica
ma
sono
è
anche...
vero, ma no, non è vero, no, è proprio timbro no, diverso,
non è vero per te,
è un altro timbro, giuro, ma questo la voce
voglio
di
dire,
Orlando,
cioè, colgo questo messaggio per dire che poi la gente ha una percezione assolutamente personale del candidato,
sì,
diciamo che
sì.
per indolenza, perché siamo lagnosi, pochi sono i palermitani che vogliono veramente scoprire chi è Franco Miceli, qual è il programma di Franco Miceli, della sua squadra. Molti si muovono perché c'è il cugino che ti dice: vedi che c'è lo zio Totò che si porta e dobbiamo candidare. Ecco, quindi questi aspetti legati al non volersi prendere la responsabilità politica del proprio voto, come pensi possa influire su questa elezione, a questo punto di domanda? Cioè, avrai un senso, cioè un sentore di quello che può essere il tessuto,
allora,
dei numeri?
Sentore, sì, ho un sentore, come dire, un sentore molto limitato, evidentemente nel mio contesto, cioè si amplia sempre di più.
Certo.
Però vedo che c'è la mia candidatura ha suscitato un entusiasmo.
Ecco,
sono molti i cittadini mi hanno detto: non sarei andato a votare, ma siccome ci sei tu candidato, io ti riconosco che hai delle qualità, sono costretto ad andare a votare.
Ah, ecco, questo mi fa piacere.
Sono
nel
costretto
senso che
ad andare
ti
a
riconoscono la qualità. Ma per chi non ti conosce, come vedi, arriva questa sensazione: cioè, non mi piace, da sentendo la voce, perché mi ricorda Orlando, che è una cosa che giustamente dice.
Allora, io non sono Leo Luca Orlando.
Ecco, questo è già registrato.
Non posso esserlo, sono un'altra persona.
Però, per esempio, perdonami se ti interrompo, il tuo staff è preparatissimo, dice: domenica a Villa Filippina ci sarà modo di conoscerti alle 18, per esempio.
Alle 18 noi presenteremo la mia candidatura alla città, quindi tutta la cittadinanza è invitata. Ho chiesto di far partecipare anche i cittadini dell'area metropolitana.
Certo, che sono coinvolti anche loro.
Che sono coinvolti anche loro, sapere, perché io voglio appunto ragionare su questo modello di area vasta. Soprattutto spero che ci siano la gente dei quartieri. Io credo molto nel decentramento e nella partecipazione. Partecipazione e decentramento sono un insieme unico, come dire, un bagaglio del nuovo governo della città.
Cioè, quella necessaria crescita non può non passare dalla partecipazione, ma anche dalla considerazione delle tante aree. Però, ripeto, magari qualcuno se lo domanda, anche facciamo riferimento proprio perché l'ultimo è ancora in carica, quello che è stato detto dall'attuale ex sindaco, futuro ex sindaco, è che come si chiama, le periferie erano al primo posto nelle sue,
prima le periferie,
la gente
prima
non sa neanche che faccia abbia, quindi cosa pensi? Cioè, perché poi naturalmente serve una squadra, serve un sostegno anche politico. Nel caso tu dovessi trovare, come è successo a Orlando, una contrapposizione politica, per esempio in consiglio, avete pensato con lo staff questo genere di dinamiche che potrebbero svilupparsi?
Io sto lavorando perché questo non avvenga, nel senso che le liste che io farò, quelle civiche, la lista del sindaco, la lista civica e la lista dei partiti della coalizione, ci penserà ogni partito,
certo,
a fare la sua lista, evidentemente. Okay. Ma le liste civiche, quella del sindaco, dovranno essere composte, insomma, da personalità di alto profilo, di persone che rappresentano la realtà di Palermo e che sono, dire, un patto, diciamo, di giuramento sul governo della città.
Della città, certo.
Nel 2017 probabilmente queste liste erano molto composite, quindi le maggioranze si sono sfaldate.
Tempo 5 minuti, una risoluzione.
Al brandì della fronda, no? Cioè, quindi, e quindi insomma, bisogna un po'.
Siamo quasi in conclusione.
Questo è divertente.
Aspetta,
è divertente.
Io volevo parlare di quale divertente, perché ho usato la parola patto, per cui chiuderei con il
lei
patto.
Il sindaco lo sa fare, ecco. Ci chiedono. Attenzione alla risposta, perché l'ultima non è andata benissimo.
È scritto anche maiuscolo. Ma vedremo, diciamo.
Sulla base dell'esperienza, sicuramente l'assessore Rosso lo so fare, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono gli altri. Ecco, quindi io
chiuderei con la parola patto, il patto per Palermo. C'è stato il patto per Napoli e per Torino. Palermo in questa operazione ha avuto una sorta di contentino con 180 milioni, ma noi servirebbero tantissimi soldi per rimettere a posto. Come si porta avanti un patto per Palermo? Considerando che comunque alle tue spalle ci sono membri del governo, cioè c'è il PD e il 5 Stelle che sono il governo nazionale, dovrebbe rendere più facile questo.
E questo è un punto di forza, cioè noi proporremo un patto, penso alle forze politiche che portino queste nostre proposte sul tavolo del governo. Lavoreremo per tutto il mese di aprile a costruire non solo il programma partecipato a cui facevo riferimento prima, ma con questo tema del patto che sarà l'elemento centrale del programma, e lo presenteremo pubblicamente. Chiamerò le forze politiche nazionali ad essere presenti a sottoscrivere,
a metterci la faccia
e a impegnarli a portarli al governo nazionale. Questo è un passaggio decisivo.
Certo.
Noi riusciamo a essere convincenti sul piano delle proposte, io credo che si apre una stagione importante per la città di Palermo.
Necessaria, direi.
Necessaria, assolutamente necessaria. Dobbiamo, come dire, traghettare adesso la città verso un modello contemporaneo, cioè che faccia riferimento alle grandi aree urbane che in Europa hanno già fatto e superato tanti problemi. Insomma, Palermo deve stare a quel livello, quelle condizioni minime per rendere Palermo attrattiva.
Sicuramente. E allora ricordiamo che domenica
18 Villa Filippina,
18 Villa Filippina, la presentazione ufficiale del candidato sindaco Franco Miceli. Si parlerà anche del programma, risponderà alle domande o sarà un'operazione a senso unico?
Mi presento con le mie idee, che sono le idee mie,
Ci saranno anche esponenti dei partiti a sostegno?
Ma sì.
Dico sul palco che interverranno.
Sono io che mi presento alla città.
Benissimo.
A quelli soprattutto che non mi conoscono.
Esatto, per cui lo diciamo.
Molti mi conoscono, ma molti.
Lo diciamo sempre ai nostri ascoltatori: durante le campagne elettorali stoccatevi le gambe, andate a sentire cosa hanno da dire i consiglieri, i candidati sindaci, fate domande, insomma, appurate se la cosa vi sconfinfera, se vi piace l'idea.
In funzione di quello che avete sentito, non di quello che vi hanno raccontato.
È una presentazione della candidatura.
Certo.
Poi io mi riprometto di andare.
Certo, quartiere per quartiere,
in realtà a parlare con i cittadini e rendermi conto esattamente dei problemi e delle criticità.
Naturalmente. Grazie a Franco Miceli, in bocca al lupo per tutto. Torneremo sicuramente a ospitarti, perché prima delle elezioni ci saranno altre occasioni che saremo ben lieti di ospitarti.
Con grande piacere.
Grazie e buon lavoro a Franco Miceli.